difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go!
Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi mercoledì, sempre dalle 8 alle 9.30, bentrovati a tutti voi. Leggeremo ovviamente i giornali online sempre. sempre ovviamente concentrati sulla corazzata globalista, ovvero Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e così via, notizie come sempre poco incoraggianti rispetto agli scenari, alla politica, a, diciamo anche alla, come dire, inattività delle opposizioni che scompaiono poi fra l'altro da tutti quanti i quotidiani, opposizioni tranne una che in questo momento si è messa a disposizione del governo, parlo ovviamente di Silvio Berlusconi e del suo appello fatto ieri, siamo pronti a sostituire Italia Viva, siamo pronti a sostenere il governo anche se dobbiamo fare la richiesta al MES, l'attivazione del MES, Forza Italia ci sarà. Ecco, insomma, vedete, no? Come al solito Silvio Berlusconi si posiziona sempre dalla parte ormai da anni del potere, del sistema, è pronto lui a dare i voti per firmare il MES e questo un po', diciamo, a conferma anche di quanto abbiamo detto negli anni passati, sempre sapete quanto abbiamo spinto per ipotizzare un fronte sovranista che non comprendesse Forza Italia, un fronte sovranista libero da Forza Italia e da le follie che girano in certi ambienti di quel movimento, soprattutto da posizioni politiche che sono incompatibili con qualsivoglia sovranismo. Speriamo di poterlo riaffermare ancora una volta dopo queste uscite di Silvio Berlusconi. Il centrodestra è morto e speriamo, insomma, che Forza Italia sparisca dallo scenario politico. Certo, non sta a noi dirlo, ma magari una parolina da parte sempre dei leader dell'opposizione, quelli che hanno un po' di visibilità, quelli che si sono presi i voti a marzo del 2018 o alle ultime elezioni europee e regionali, una parolina su Silvio Berlusconi, sulle sue affermazioni, magari andrebbe detta anche un po' per chiarire il campo, per chiarire chi sta dove e che cosa si vuole fare, cosa che ritengo molto 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 importante dichiarare in questo momento assolutamente. Diciamo prima di subito. Cioè, perché insomma direi che è il momento di agire, anche ieri ho lasciato un appello. Probabilmente in tanti l'avete letto su Twitter, riprendendo, e anche sulla pagina Facebook, poi riprendendo sostanzialmente quello che dico da giorni qui in radio, che l'opposizione dovrebbe darsi una svegliata e prendere una posizione netta, andare a chiedere di essere accolta al Quirinale da Mattarella e dire chiaramente che il dialogo con il governo è interrotto, che non vogliono più avere nulla a che fare, non vogliono più condividere neanche una virgola su un decreto con questo governo e che formalmente chiedono lo scioglimento delle Camere e il ritorno al voto e che manterranno questa posizione finché non si otterrà questo risultato. Questo ovviamente non porta, come ho detto, alla caduta del governo in maniera automatica, ma mette un po' tutti di fronte alle responsabilità perché questo governo si sta muovendo veramente in maniera sicuramente fuori da ogni regola istituzionale, si sta muovendo in maniera subdola e si sta muovendo addirittura senza il controllo neanche dei partiti che lo sostengono. Conte fa, dice, dispa, interviene, nomina dei tecnici che dovrebbero prendere delle decisioni quando in realtà esiste la politica per prendere le decisioni, quando i politici devono assumersi le loro responsabilità su quello che c'è o quello che non c'è da fare, si nominano dei tecnici che in barba a qualunque diciamo regolamento inizieranno a predisporre iniziative che vanno a toccare fortemente la nostra vita reale, decisioni prese da persone come al solito nominate da qualcuno e mai elette dal popolo. Tra l'altro, per fortuna, questa task force di supereroi con i superpoteri da Colao e Mazzuccato scesi direttamente dal pianeta Bilderberg e tutti gli altri, ognuno con il suo piccolo superpotere, si sono impantanati proprio ieri alla prima riunione, e questo è un articolo interessante che va letto subito, la task force del governo, prendiamo un articolo dell'Huffington Post, task force sommersa dalle carte, il nodo della malleva a tutela legale dei singoli inchioda la discussione. Firmato documento di segretezza, gli esperti chiedono tutti i dati disponibili e vengono sommersi da montagne di materiale. Giovedì un nuovo round, ma già sorgono problemi su ruoli e competenze. Eccola qua, la task force nominata da Conte, già impantanata in un sottotitolo che non fa capire nulla sostanzialmente, però andiamo a leggere l'articolo per vedere cosa è successo. Doveva essere la prima riunione veramente operativa della task force di esperti guidata da Vittorio Colao, tra parentesi, dopo ripeteremo tutto il curriculum, no? Fra gruppo Bilderberg e altre lobby abbastanza note, le solite lobby della finanza internazionale che cercano di diciamo così, deviare le politiche degli stati nazionali a favore dei loro interessi. Vittorio Colao, questa task force si è impantanata, la discussione si è ben presto inchiodata, continuo con l'articolo, per ore su un tema, la malleva. A sollevare il problema, secondo quanto si apprende, sono stati gli avvocati presenti nel team. Come tutelare, in altre parole, così vi dicono cos'è la malleva, no? prima di chiamarlo scudo penale, prima di chiamarla immunità, no? Che è difficile per un giornale come l'Huffington Post dire questa cosa, no? Perché immaginate, nonostante loro siano l'Huffington Post assolutamente parte integrante sempre della corazzata globalista, del potere che questi signori chiamati a fare i tecnici rappresentano, alla fine l'articolo lo devono fare, ma magari usano delle parole, diciamo così, magari incomprensibili ai più per cercare di nascondere quello che sta succedendo. La malleva, cos'è questa malleva? È un'immunità molto semplice, un'immunità parlamentare, diciamo così, uno scudo penale, voglio fare le cose senza pagarne le conseguenze, voglio agire senza dover rispondere delle mie azioni, così da poter fare cose magari terribili senza che nessuno venga a chiedermene conto. Questa è sostanzialmente la malleva. Andiamo a continuare l'articolo. A sollevare il problema, secondo quanto si apprende, sono stati gli avvocati presenti nel team, anzi strano che non l'hanno chiamato Dream Team. Come tutelare, in altre parole, i singoli dalle responsabilità penale delle decisioni assunte e da conseguenze patrimoniali negative? Che vuol dire? Io prendo una decisione, faccio parte del Dream Team, dico di fare una cosa, questa cosa va male, qualcuno mi fa causa, qualcuno mi denuncia, mi fanno una class action e io sostanzialmente devo pagare per le mie responsabilità, pagare dal punto di vista penale e pagare anche dal punto di vista patrimoniale. Quindi come possono... Si sono interrogati questi del team per ore nella loro prima riunione, come posso evitare che io venga perseguito penalmente e addirittura che possa addirittura subire delle sanzioni che toccano il mio patrimonio? Proseguo con l'articolo. Anche se si tratta di un organo prettamente consultivo, che spesso si sente ripetere la frase «voi proponete, noi decidiamo», il timore dei legali è legato a possibili avvisi di garanzia e procedimenti legali derivanti dall'attività svolta all'interno della task force, 2 ore di discussione che non hanno prodotto al momento una soluzione. Il dossier è in mano agli stessi avvocati che stanno studiando il da farsi. Quindi questi sono riuniti, la loro prima riunione sulle sorti dell'Italia, le loro decisioni da supereroi avallate dal Premier Conte. Qual è stata? Sono state 2 ore di discussioni a capire come farsi un bello scudo penale per non avere responsabilità su quello che fanno e su quello che impongono agli italiani. Molto, direi, molto, molto, molto interessante. Nella seconda parte della riunione la task force ha chiesto di ricevere tutti i dati disponibili sull'andamento dell'epidemia, sullo stato delle forniture, sul lavoro in corso per gli screening, sui modelli già prodotti per il rientro al lavoro. Tantissimo materiale, visto che molte regioni si stanno affidando a organismi che a loro volta stanno producendo protocolli per il rientro, ovvero la cosiddetta fase 2, anche perché poi no, c'è questa task force, poi scopriamo no, che alla fine le decisioni vengono prese dal governo, ma poi recepite da ogni regione così, come si vuole, così che abbiamo un Presidente del Consiglio che si affaccia in televisione che dice che da martedì riapriranno le librerie e le cartolerie e poi scopri, come ho scoperto io, nel Lazio, Questa cosa non è così, vai in libreria e trovi chiuso, vai in cartoleria e trovi chiuso, perché nel Lazio Zingaretti, che è segretario di un partito che sostiene il governo, cioè quindi dello stesso governo di cui è presidente Conte, quindi lo stesso pupazzo che è uscito in televisione a dirci che avrebbe riaperto le librerie e le cartolerie, un esponente di quello stesso governo amministra una regione dove ha vietato la riapertura delle librerie e delle cartolerie, in barba a quello che ha detto il presidente del Consiglio. Quindi questa è la fantastica base su cui si poggia anche il lavoro del Dream Team, no? Ogni regione ha probabilmente il suo Dream Team che sta studiando come fare e come non fare, così che magari potremo andare in Emilia-Romagna e passare l'estate in una spiaggia scatolati in una scatola di plexiglass, così come è stato prodotto, di costruire una specie di recinto per polli intorno all'ombrellone, così di plexiglass, così diciamo possiamo morire completamente disidratati sulla spiaggia. In Emilia-Romagna può andare così, in Toscana può andare in un altro modo, e così via. Diciamo, tutto questo ha ovviamente devastare ogni certezza degli italiani che si aspettano magari delle parole chiare e delle iniziative comuni e che invece non arrivano, e così via. Diciamo, questo Dream Team di esperti è stata sepolta, appunto, dice l'articolo, da un'enorme mole di carte che ora gli esperti dovranno studiare in vista della videoconferenza convocata per giovedì sera. Sarà quella l'occasione per una prima analisi da parte della task force sui dati a disposizione. Non è stata ancora decisa una distribuzione dei ruoli all'interno del team, né una divisione in squadre, anche se ora sono soprattutto manager e tecnici a essere focalizzati sulla fase più immediata e urgente. Cosa fare nelle prossime settimane? L'alto numero dei partecipanti, 17 alla task force, già di per sé complica il lavoro, ma l'altra grande complicanza che si sta già manifestando è l'enorme dispersione su ruoli e competenze. Servono dati o informazioni sull'andamento del contagio? Bisogna parlare con l'Istituto Superiore della Sanità e con la Protezione Civile. Servono dati o informazioni sugli approvvigionamenti di mascherine, guanti, gel e disinfettanti? Bisognerà chiedere al commissario Domenico Arcuri e al suo staff. Servono dati su questo e su quest'altro? Bisognerà domandare a Tizio, Caio e Sempronio. Ecco, insomma, vi è stato disegnato addirittura dall'Huffington Post un quadro chiaro dell'inutilità plastica di questo Dream Team, dell'incapacità di agire e soprattutto, diciamo, della spregiudicatezza con cui ha richiesto addirittura di essere di avere lo scudo penale, di avere l'immunità per le decisioni proposte e poi prese dal governo. Se di governo si può ancora parlare, perché non si capisce bene che cosa ci stia a fare il governo, voi avete più sentito il ministro Speranza, non si riesce a comprendere come si stiano muovendo. Qui sull'Huffington Post c'è una foto abbastanza eloquente con Colao, tutto un quadratino di personaggi, tutti quelli di questa task force, di questo sostanzialmente potremmo chiamarlo tranquillamente governo ombra, con Colao con la foto più grande e poi tutti i volti piccoli degli altri, esattamente come quando, sapete bene, no? Si fanno le elezioni, poi viene nominato il governo e ci sono, diciamo così, la presentazione dei ministri sul giornale, quindi veramente un quadretto inquietante di un governo ombra nominato da Giuseppe Conte, ma poi sappiamo ovviamente non da Giuseppe Conte, perché Giuseppe Conte semplicemente non decide, riporta, è un tramite, è l'uomo che va in televisione, non è una persona in grado di mettere in piedi una squadra del genere, sicuramente gli è stata suggerita. Nel frattempo saluto tutti quanti, si sono già collegati qui sulla chat, ricordo redazione RBN su Telegram, la trovate nella barra del search, della ricerca, dovete andare lì, scrivete redazione RBN, la troverete, c'è il logo di Radio Bandiera Nera, credo dobbiate fare una sorta di piccola iscrizione, ovviamente assolutamente gratuita, tutto rientra all'interno del programma Telegram, e poi potete scrivere e i vostri messaggi verranno letti. Lele stamattina mi manda in primis subito i dati con i contagi, guariti, decessi, sottolineando forse, perché poi non hai specificato, sottolineando i bassi numeri della Germania rispetto a tutti gli altri, no? In proporzione ai contagi i numeri della Germania sono assolutamente in controtendenza, 3.500 morti, contrariamente ai 25.000 degli Stati Uniti, 18.000 della Spagna, 21.000, adesso non so esattamente di quando è questa statistica che pubblichi, ma sicuramente i numeri della Germania hanno qualcosa che non quadra, o hanno il sistema sanitario migliore del mondo, e sicuramente c'è da dire che hanno più posti in terapia intensiva rispetto a noi, credo addirittura di 3 volte, o c'è qualcosa che non va nei numeri e sicuramente magari contano i decessi che hanno altre patologie rispetto anche al virus, li contano come morti per altre patologie, ma insomma questa è una polemica che è già stata ampiamente discussa, che vedremo alla fine di questa epidemia come verrà dipanata, se ci sono degli organi, ma tanto non ci sono organi, non c'è un sistema neanche univoco di contare i morti per coronavirus in Europa, figuratevi, ognuno può dire quello che vuole, ma infatti non è assolutamente questo il problema non è il numero dei contagiati, non è il numero dei morti, ma i problemi iniziano a essere altri. Intanto vabbè, buongiorno Serena Cattara, buongiorno Luisa, Pietro, Zancton Tumba già collegato, Gianluca, Simone, Tom, Bruno, Valentina, Marcello. E tanti stamattina qui tutti collegati, Michele, Michelangelo e nuovamente un altro Gianluca, buongiorno a tutti voi, vado avanti con i giornali e poi sapete nella seconda parte della trasmissione ci rivediamo per leggere quanto avete scritto. Vedere Corriere della Sera come apre alle ore 8:20 del mattino. Fase 2, termoscanner all'ingresso dei negozi, uffici, le ASL avranno i numeri di telefono e così via, sempre ogni giorno notizie su cose che dovrebbero avvenire, non si sa decise da chi, però dovrebbero avvenire. Adesso ci sono i termoscanner all'ingresso dei negozi, ieri c'erano le gabbie per polli intorno agli ombrelloni. E così via, apriamolo così per curiosità. L'OMS, ah ecco, queste sono le regole dettate dall'OMS, detta 6 regole per poter allentare la morsa. Nessuno Stato attualmente risponde a tutti i criteri. L'accordo in vigore del 10 aprile scorso concede alle ASL la possibilità di avere i numeri telefonici di tutte le persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi al coronavirus. Molto interessante, lasciamo andare 3 secondi il valzer per riprendermi dalla notizia, quindi esattamente come un indagato, probabilmente così come succede nelle intercettazioni, le ASL, l'accordo in vigore, concede la possibilità di avere tutti i numeri telefonici di tutte le persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi al coronavirus. Dovranno essere le questure a consegnare i dati collaborando nell'identificazione di chi potrebbe essere stato contagiato. Un altro passo importante per arrivare alla fase 2, no? Avete sentito parlare fin qui di roboanti, applicazioni che ci danno il bollino verde per andare in giro, mettiamo l'applicazione nel telefono, loro controllano dove siamo stati, controllano con le persone con cui siamo venuti in contatto e dopodiché ci dicono se possiamo uscire o se non possiamo uscire. Insomma, una bella follia distopica, ci ha pensato la polizia e penso a questo punto di concerto anche la magistratura a dire che le ASL avranno la possibilità appunto di intervenire esattamente così come interviene la magistratura quando ti indaga. Cosa succede? Molto semplicemente, se tu hai il coronavirus, questi prendono il tuo numero di telefono e fanno tutti gli incroci possibili, esattamente come a un indagato, per vedere con quali numeri di telefono sei entrato in contatto, cioè fanno chi ti telefona, risulta chi ti ha telefonato, risulta quando ti ha telefonato, risulta in quale celle di agganciamento sei entrato, con quale celle di agganciamento del telefono sei entrato in contatto e tutti i numeri di telefono che sono entrati in contatto in qualche modo con il tuo vengono segnalati e forse verranno anche controllati. Questo sostanzialmente sta per succedere, strumenti che le questure, le magistrature hanno già in mano da anni e invece ci si è scapicollati a immaginare o a designare delle, diciamo così, delle applicazioni specifiche quando vedete che alla fine ci voleva poco, diciamo, ad ottenere un sistema in uso alla polizia per controllare gli indagati, e alle questure e alle magistrature per controllare gli indagati, che verrà usato sulla popolazione che non ha nessuna colpa se non quella magari di avere un virus. Ma leggiamolo questo articolo. Dovranno essere le questure a consegnare i dati, collaborando nell'identificazione di chi potrebbe essere stato contagiato. È un altro passo importante per arrivare alla fase 2, un provvedimento che consente di tracciare le persone a rischio. Quando i divieti di spostamento saranno allentati, sarà fondamentale tenere sotto controllo lo stato di salute dei cittadini, certo, in particolare dei lavoratori che hanno a che fare con il pubblico. Per questo nuove regole sono allo studio per prepararsi al 4 maggio, quando, se la curva epidemica non avrà nuove risalite, comincerà il tempo delle riaperture. Tra le principali, l'obbligo di misurazione della febbre prima di entrare in servizio. Il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, lo spiega con chiarezza: negozi, uffici, aziende dovranno prevedere regole di protezione e soprattutto devono poter contare su medici che siano in grado di guidarli qualora ce ne fosse bisogno. Per questo bisogna attrezzare le ASL con specialisti al servizio dei lavoratori, degli imprenditori magari anche, cioè nel senso, chi ha una pizzeria deve dotarsi di termoscanner, quanti, chi li paga? Li paga quello che ha tenuto chiuso l'esercizio per 2 mesi grazie al governo e che non ha ricevuto una lira, sempre grazie al governo? Dopodiché dovrebbe, per riaprire, dotarsi di un termoscanner per controllare ogni persona che entra se c'ha la febbre o se non ha la febbre. E poi sicuramente prevederete una manutenzione straordinaria sugli impianti di aerazione, sugli impianti di condizionamento dell'aria, tutte queste cose che stanno prevedendo questi scienziati sono finanziate dal governo o ci deve pensare l'imprenditore che già è sull'orlo del fallimento? Perché diciamolo, insomma, se vogliamo far completamente fallire la nazione, continuiamo ad operare in questo modo. Quindi continuiamo con una serie di iniziative, no, che vengono prese da chi probabilmente non riesce ad avere un quadro generale della situazione, perché poi è chiaro che uno che fa il medico e che lavora all'ASL dice: ok, allora dobbiamo fare il termoscanner a tutti, ma poi se tramutarla nella realtà questa cosa comincia a essere assolutamente complicato. I cellulari, prosegue l'articolo, la prima misura è già operativa grazie a un'ordinanza firmata dal capo della protezione civile, sempre il solito Borrelli, che è anche il commissario per l'emergenza, ha ottenuto il via libera del capo della polizia Gabrielli, altro personaggio che noi ricordiamo per iniziative assolutamente lodevoli come quella di malmenare le persone che protestano contro l'arrivo degli immigrati in un centro d'accoglienza. Il buon capo della polizia, diventato capo della polizia, chissà anche magari se in base, diciamo, a questa sua prova di forza, no? Ricorderete tutti gli scontri di Casale San Nicola, in cui molti militanti di Casa Pound insieme alla popolazione si opposero all'arrivo di pullman di immigrati nel solito centro d'accoglienza. Ecco, lui fu quello che in qualche modo partecipò a iniziative, chiamiamole così, di non troppa delicata, insomma, sostanzialmente presero le persone, gli anziani, gli uomini, le donne e i bambini, li trascinarono da una parte all'altra causando diverse ferite e poi ci furono degli scontri con i militanti di Casa Pound. Ecco, il responsabile di tutto quello fu Gabrielle, senza troppi giri di parole. I militanti pagarono con ovviamente pene draconiane questo loro interesse a favore degli italiani, e gli italiani, ovviamente i cittadini normali che erano presenti in quella piazza, furono sostanzialmente malmenati, trascinati e calpestati appunto da forze di polizia sotto il controllo diretto di Gabrielli. Questo lo fece diventare poi probabilmente capo della polizia, o per altri motivi. Oggi il capo della polizia dà il via libera alle ASL per avere i nostri numeri di telefono e tracciare tutti i movimenti. In caso di necessità serve di rintracciare chi è entrato in contatto con una persona positiva. Le questure o i commissariati possono mettere a disposizione le loro utenze fisse o mobili. Insomma, capite bene qual è la gravità della situazione, anche se può sembrare più poco grave. dispositivi che vengono solitamente utilizzati per le persone indagate, messi a disposizione delle ASL per capire con chi e come ci siamo incontrati. Perché dico gravi? Perché queste poi possono diventare iniziative permanenti e altamente lesive sia della nostra privacy, ma sia anche, diciamo, del modo con cui siamo abituati ad affrontare la vita, no? Immaginate di vedervi arrivare una telefonata dalla ASL che ha incrociato i dati insieme alla questura e di dire: guardi che a noi risulta che lei nel pomeriggio tal dei tali abbia incrociato il signor Caio positivo al coronavirus, lei adesso si fa un altro mese a casa da solo, chiuso nel suo appartamento, arrivederci e grazie. Mi sembra una cosa normale? Vi sembra utile a fermare la diffusione del contagio? Vi sembra utile a far ripartire l'economia? No, io lo trovo assolutamente spaventoso. Vabbè, via via l'articolo, scusate se mi sono dilungato, ma sapete che su questa questione io ho assoluto interesse a delineare il fatto che le nostre libertà personali non debbono essere messe in discussione da niente e da nessuno, tantomeno da un virus o da scienziati o da chiunque abbia comunque dimostrato che fino adesso si è andato avanti a tentoni, perché ogni Stato, ogni nazione ha preso le sue iniziative e ogni Stato e ogni nazione ha reagito in maniera più o meno diversa. Nessuno sa ancora effettivamente nulla su questo virus, eppure si sono affrettati a inventare un sistema di coercizione e di controllo sulla popolazione civile che è assolutamente inquietante, a partire da queste cose qui, dal fatto che si utilizzino sistemi solitamente utilizzati per gli indagati contro i cittadini per capire se hanno il virus o se non hanno il virus, fino ad arrivare alle scene che abbiamo visto Pasqua e Pasquetta con i giornalisti sugli elicotteri che vi urlano in diretta: attenzione, c'è un uomo che sta scappando, e poi arrivano i poliziotti e beccano questo povero ragazzo col cane sulla spiaggia di Venezia che portava il cane a fare i bisogni, tutto ripreso in diretta come se si trattasse dell'arresto di Pablo Escobar o di chissà quale criminale. La Raggi che manda i suoi droni a inseguire le persone che vanno a correre da sole in un parco, la follia più totale, insomma, le cose vanno sottolineate, vanno stigmatizzate perché è un atteggiamento assolutamente rischioso. E via via, comunque, insomma, vedete che questa fase 2, più che assomigliare a una ripartenza, somiglia a semplicemente un inasprimento delle iniziative a ledere la nostra libertà. Io sommessamente dico e ripeto: dobbiamo uscire di casa, dobbiamo rimettere in moto il paese, dobbiamo tornare ad essere produttivi, usciamo di casa, punto e basta, perché pensare di far uscire di casa le persone, mandarle a lavorare, infilarle su un aereo, su un treno, su una metropolitana, andare tutti quanti a lavorare e poi ritornare la sera e dover fare la fila per fare la spesa, per andare dal tabaccaio o per qualsiasi altra dannata cosa ci serve, è una cosa che è inaccettabile. Piuttosto, come abbiamo detto più volte, armatevi, no? Senza tirare fuori tutte queste iniziative folli e queste pazzie che propongono dalla mattina alla sera questi gruppi di scienziati che si preoccupano così tanto del nostro futuro. Piuttosto potenziate in maniera poderosa la sanità pubblica, potenziate i posti in terapia intensiva, studiate i farmaci che sembra stiano dando degli ottimi risultati contro il virus, e fate soprattutto i test a tappeto a tutti quanti, test per chi ha il virus, test per chi l'ho avuto, ce ne sono ormai tanti anche sul mercato. Lo Stato si preoccupi di controllare questo piuttosto che di prefigurare per noi uno scenario da stato di polizia, da dittatura stile 1984 e da film distopico. E via via il Corriere continua con i suoi articoli, ovviamente focus sulla Lombardia, no? Perché adesso il problema è diventata la Lombardia, non il governo, perché la Lombardia è amministrata dalla Lega e quindi la corazzata globalista non perde tempo e si affretta a fare le polemiche contro l'amministrazione leghista, la gestione di ciò che è successo in Lombardia, quindi andando a cercare di colpevolizzare o di incolpare il sistema sanitario della Lombardia, senza ovviamente andare a vedere le responsabilità del governo. Infatti l'inchiesta continua, morti nell'RSA, inchieste in tutta Italia, principalmente in Lombardia, dal divieto di mascherina alle bare, non abbiamo protetto i nostri anziani, e così via, in un attacco politico che, se non può essere fatto contro il governo, perché ricorderete, no, le prime polemiche contro il governo, venne subito risposto no, nessuno adesso in questo momento faccia o dica nulla contro Conte, visto che sta affrontando questa emergenza, non si poteva fare polemiche contro il governo. Invece la polemica contro i governi regionali ad amministrazione, diciamo così, leghista, si possono ovviamente fare. Trump sospende i fondi all'OMS, attacca, errori sono costati vite, negli USA 25.000 morti. Fortunatamente Trump sottolinea il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ruolo ambiguo che ha avuto con notizie sicuramente non univoche e che non hanno aiutato gli stati ad affrontare l'epidemia, e quindi decide sostanzialmente di togliergli un po' di soldi. Infatti subito sotto si trova la Gabbanelli, coronavirus, gli Stati Uniti, la polemica viene prima della salute dei cittadini, e via via, in una serie di articoli che cercano di colpire i cosiddetti leader sovranisti del mondo, e invece dire che quelli globalisti sono i più bravi e che l'epidemia sostanzialmente la stanno pagando solo i leader sovranisti. Poi si prosegue con Zaia, la ripartenza decisa dal governo, a maggio in Veneto finirà la fase acuta. Poi sotto un altro articolo che cerca di dare contro a chi? A Putin ovviamente. A Mosca un'ambulanza ogni 5 minuti, Putin scopre la guerra del virus, i rebus dei numeri cinesi. Si inizia a parlare di numeri, speriamo che questi solerti giornalisti che indagano sui numeri vadano a dare un'occhiatina pure ai numeri tedeschi, perché ovviamente adesso c'è una grande attenzione, stanno a contare il numero delle ambulanze in Russia per cercare di dire che anche Putin è brutto e cattivo come al solito, ma di quello che succede nella Germania di Angela Merkel nessuno dice niente. E poi via via altri articoli, la politica la vedremo subito dopo. Do un'occhiata rapida anche altri giornali se sono un po' più interessanti. Diciamo che Corriere è un po' deludente, vedete che si sono concentrati molto su questa fase 2, sulle cose che vogliono mettere in campo, compresi strumenti repressivi che solitamente sono in mano a o di indagine che solitamente sono in mano a magistratura e polizia. Repubblica apre così, Italia indietro nelle riaperture rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, fabbriche, lunedì via libera, il premier è stretto tra le centinaia di consiglieri della task force, sa che l'Italia rischia una fase 2 lenta, un DPCM per riaccendere alcune filiere produttive. Così il premier è stretto tra le centinaia di consiglieri delle task force, capito? Nominate magari da lui e poi soffocato da una marea di una pletora di persone che ovviamente deve prendere delle decisioni in barba alla politica, perché i politici sono sostanzialmente o incompetenti o non hanno coraggio o non hanno assolutamente la capacità di capire che cosa devono fare, e questo è emblematico. E così prosegue anche Repubblica, passaporto digitale per uscire di casa, ma la tecnologia non basta. Un altro dice Bernabei, restiamo a casa fino a maggio, è meglio aspettare. Poi esce un altro che dice usciamo di casa dopodomani, e così si prosegue, diciamo dando proprio il senso che non ci sia più assolutamente nessuno direttamente al comando, ma potete star tranquilli che qualcuno c'è sempre. Repubblica sottolinea, Fondo Monetario Internazionale denuncia crollo del PIL mondiale con 9-1%, Italia maglia nera, disoccupati al 12,7%, le aspettative nel mondo sono terribili, ovviamente noi siamo anche qui campioni del mondo in negativo. Perché? Perché non si sta intervenendo, molto semplicemente, e questo è il succo della questione politica vera che non potete veder trasparire da questi giornali che io vi leggo, no? Perché leggiamo tutta una serie di cose e che purtroppo pure io devo leggere, diciamo che sono inutili se non si capisce come affrontare e quali decisioni stanno prendendo dal punto di vista economico. Ecco, vi posso dire che dal punto di vista economico non stanno prendendo nessuna decisione, che il governo italiano non ha messo niente sul piatto, che questi soldi non stanno arrivando a nessuno, che i nostri imprenditori e i nostri lavoratori non trarranno beneficio economico finché l'Italia non sarà costretta ad attivare il MES. Perché questo è il succo della questione. Noi adesso stiamo andando verso un declino totale e ci apprestiamo ad essere il peggiore, la peggiore nazione del mondo per quanto riguarda anche i danni economici subiti dall'emergenza coronavirus, per un semplice fatto, perché l'Unione Europea vuole obbligarci ad utilizzare il MES. Perché il MES è l'unica proposta messa sul piatto all'Eurogruppo, ricorderete tutte le polemiche dei giorni scorsi, l'Italia che andava lì e voleva gli Eurobond e gli è stato risposto MES, anche perché gli Eurobond per noi sono esattamente una fregatura, esattamente tanto quanto il MES, comunque gli è stato risposto di no, e una volta tornati a casa con le pive nel sacco, diciamo così, o come dei pugili suonati, ricorderete Gualtieri che è tornato annunciando questo Eurogruppo come una vittoria, quando in realtà lui era un pugile suonato che aveva preso tante tante botte all'Eurogruppo, da quel momento avrete notato che tanti esponenti sono usciti fuori a dire che tutto sommato questo MES lo dobbiamo attivare. E hanno messo in giro ovviamente tutta la loro potenza di fuoco comunicativa, si sono sperticati in primis Silvio Berlusconi, che ha detto che lui è pronto a sostenere un governo qualora bisognasse far ricorso al MES, qualora occorra, scusate, fare ricorso al MES. Renzi ha detto che dobbiamo usare il MES, Prodi ha ribadito che dobbiamo usare il MES, il Partito Democratico sta dicendo che dobbiamo usare il MES, che esiste un MES senza condizionalità, e questo è assolutamente falso, tutto per mettere sotto pressione e lanciare la palla nel campo grillino, che rimane all'interno del governo l'unico movimento politico, fra l'altro purtroppo ahimè anche di maggioranza relativa, ovvero quello che ha il maggior numero di parlamentari, rimane l'unico movimento politico che è contrario formalmente al MES. Quindi con tutte queste dichiarazioni loro stanno buttando la palla in campo ai grillini, e per piegare la volontà di Grillo, di Vito Crimi, di Di Maio, per farli sostanzialmente aderire anche loro al MES. E sapete bene che la volontà di queste persone è estremamente estremamente labile. Io intravedo una strategia che punti a smembrare in Parlamento il Movimento 5 Stelle, a lacerarlo, spaccarlo in due e far sì che chi è contro il MES esca dal governo e chi è a favore del MES nel Movimento 5 Stelle rimanga al governo, così da spaccare in due il partito e da creare due grandi gruppi in Parlamento. Questo scenario, con in più i voti di Silvio Berlusconi, può sostenere un governo che accede al MES. Quindi spero abbiate capito qual è la strategia di questi signori: mettere sotto pressione il Movimento 5 Stelle, causare magari una frattura all'interno del Parlamento e del Senato del Movimento 5 Stelle, la creazione di due gruppi distinti, uno magari continuerà a chiamarsi Movimento 5 Stelle Responsabili, che sostiene il governo o magari un altro governo tecnico anche peggiore, con i voti anche di Silvio Berlusconi. Insomma, questo è lo scenario che si sta prefigurando all'orizzonte. Tutto questo deve essere assolutamente accelerato e fatto in fretta, anche perché la situazione economica è drammatica e il momento delle cosiddette decisioni impopolari si affretta. Qual è la decisione impopolare su tutte? Ovviamente far scattare il MES e portarci la troica in casa, perché non esiste un MES senza condizionalità, così come dicono loro. E perché tutta questa fretta di ricorrere al MES? Perché ovviamente, come al solito, siamo senza soldi, per far funzionare la macchina dello Stato, per pagare le pensioni, la spesa corrente, di tutto ciò che riguarda la nostra nazione, non abbiamo i soldi da mettere nell'economia per farla ripartire, per aiutare gli imprenditori, laddove servirebbero soldi a fondo perduto, dati direttamente dallo Stato in mano agli imprenditori o messi in tasca, direttamente in tasca ai lavoratori. Ovviamente questi soldi non ci sono, perché per un semplice motivo, perché non ce li stampiamo noi, perché li dobbiamo chiedere all'Unione Europea. E poi in realtà questo è quello che ovviamente vogliono farci credere più di ogni altra cosa, quando forse in realtà questi soldi per uscire da questa crisi ce li abbiamo, basterebbe anche mettere in capo degli strumenti per tirarli fuori. In cassa, a Cassa Depositi e Prestiti, ci sono 300 miliardi di euro. Sulla base di questi 300 miliardi di euro si potrebbe tranquillamente mettere un prestito nazionale. Noi abbiamo chiamato questa iniziativa credito pubblico nazionale, chiamatela un po' come volete. In sostanza si chiedono i soldi in prestito agli italiani, che hanno il risparmio privato più grande d'Europa, sicuramente, non so se del pianeta, 4.200 miliardi di risparmio privato. Se ne chiedono 100-200 in prestito ai cittadini italiani. I cittadini italiani comprano queste obbligazioni emesse dallo Stato, il nostro debito rimane in capo ai nostri cittadini e con quei soldi facciamo ripartire l'economia. Situazione molto semplice, che viene solitamente realizzata nei paesi liberi a sovranità non limitata, dove, come ad esempio in Giappone, dove tutto il debito pubblico sostanzialmente è in mano ai cittadini giapponesi. E questa è una delle grandi forze del Giappone, che continua con la sua moneta e con la sua banca centrale ad essere una delle potenze economiche del mondo. Quindi si può fare, non c'è bisogno di ricorrere a nessun MES, non c'è bisogno di indebitarsi nuovamente con gli stranieri, non c'è bisogno di nulla. Ovviamente i nostri politici, che continuano a dire che dobbiamo aderire al MES, sono sostanzialmente ben pagati, ben oliati da alcuni meccanismi che sognano di mettere le mani sull'economia della nostra nazione. E ovviamente, come ho detto in apertura, se devo dirvela chiara e tonda, il dato politico più importante di tutta questa situazione è la presa di posizione di Silvio Berlusconi, che appunto prefigura gli scenari che vi ho detto fin qui. La cosa che manca è la presa di posizione da parte dell'opposizione. Sarebbe molto interessante oggi ascoltare Salvini e Meloni dire che con Forza Italia non si vuole più avere nulla a che fare. Infatti Repubblica poi titola così, negli altri, allora qua vediamo Ezio Mauro, ci dice: dov'è l'Europa dell'audacia? Quale sarà l'audacia? Chissà qual è quella di farci indebitare nuovamente con gli strozzini. Il punto di Stefano Folli la dice chiara: MES, il PD mette in riga Conte, sostanzialmente mette in riga il 5 Stelle. Il PD è tornato a sprombattuto a chiedere l'applicazione del MES, ovviamente loro dicono senza condizionalità, ma queste condizionalità ci sono, e come, ce lo dice anche Bagnai in un'intervista fatta al Giornale, senza che ve la leggo tutta, vado lì dove alla domanda principale. Senatore, il MES su cui si basa la trattativa in Europa non nasconde pericoli per l'Italia? Cioè questo MES cosiddetto senza condizionalità, dice, il MES senza condizioni non esiste. Per avere un MES senza condizioni bisognerebbe cambiare un trattato e un regolamento europeo, bisognerebbe cambiare il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'articolo 136 terzo comma e bisognerebbe cambiare il regolamento 472/2013. Sostanzialmente chi parla di un MES senza condizioni mente. Ci sono da cambiare i trattati e si cambiano esclusivamente a unanimità fra i 27-28 paesi dell'Unione Europea, quindi di che cosa stanno parlando? I trattati non possono essere cambiati, le condizionalità light non esistono, ci saranno delle condizionalità, magari il MES viene diciamo rilasciato in un primo momento senza troppe condizioni, queste condizionalità si attivano dopo, quando magari arriva un governo no, non di indirizzo europeista. Questo può succedere tranquillamente ed è questo quello che ci dice Bagnai in questo articolo. E quindi il MES diventa sostanzialmente un cappio al collo, uno strumento da strozzini, che poi deve ovviamente andare a fare il suo lavoro politico, che è quello di garantire all'Unione Europea che governino sostanzialmente sempre e soltanto partiti che sostengono l'Unione Europea. Ma lasciamo Repubblica, lasciamo il giornale, diamo un'occhiata rapida anche alla stampa. Chiarimento con l'Europa, soldi a famiglie e imprese, inizio della fase 2, per Conte è il momento della verità. Andiamocela a leggere questo momento della verità per Conte, che dice la stampa. Se il Premier non saprà farvi fronte, tra 10 giorni il governo rischia di collassare, e qui è abbastanza chiaro, anche perché, ecco perché Berlusconi alla fine è uscito fuori. L'unico dato, diciamo così, inquietante della situazione è l'avere il Movimento 5 Stelle con la maggioranza relativa in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle è friabile, può sciogliersi come neve al sole, può essere spacchettato e può appunto generare, diciamo, un gruppo parlamentare a sostegno di un qualsiasi nuovo governo, per come la vedo io. E questo è il dramma della scelta che hanno fatto gli italiani nel 2018 di consegnare il 30-34% dei voti al Movimento 5 Stelle. Chiarimento con l'Europa, appunto. Roma, la sorte del governo ritorna in bilico, non per effetto di qualche congiura vecchia maniera che solo leader masochisti potrebbero concepire in un momento così drammatico. Il motivo è un altro: per una decina di giorni, precisamente nella settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio, verranno a scadenza 3 grosse cambiali che Conte dovrà per forza saldare. Se il Premier ne sarà capace, nessuno potrà mettersi di traverso, perlomeno fino al 2021. Cosa sta dicendo la stampa a Conte? Aderisci al MES, fai la richiesta formale di attivazione del MES, oppure te levi dalle scatole. Questo sta dicendo tra le righe, per chi le vuole leggere, la stampa, uno dei quotidiani più allineati con il sistema, lo sta dicendo a Giuseppe Conte. Se invece Conte, continua l'articolo, non sarà all'altezza delle sfide, il governo giallorosso rischierà sul serio di venire travolto, non da Matteo Salvini o da Giorgia Meloni, ma sotto il peso dei problemi irrisolti. Qual è lo scenario cui si comincia a ragionare con preoccupazione nei palazzi che contano? Di cosa si tratta? Ecco che l'articolo prosegue con sporchi, maledetti e subito, prima cambiale politica, il braccio di ferro in Europa. Per tenere buoni 5 Stelle, Conte ha promesso che snobberà il MES, meglio noto come fondo salva stati. Perfino 6 miliardi ci venissero offerti senza clausole, praticamente gratis, noi diremmo grazie, non li vogliamo lo stesso, perché non è vero che sono gratis, non è inutile continuare a dire questa baggianata un milione di volte sui giornali, ci possono credere solo quegli imbecilli che continuano a votare Partito Democratico, che si bevono ogni idiozia che passa attraverso giornali e telegiornali. Non esiste un MES senza condizioni, non esistono soldi dati in prestito senza condizioni, non è la busta di nonno che vi arriva a Natale, che l'aprite e dentro ci sono i soldi. Se si sceglie di utilizzare quei soldi, prima o poi verrà qualcuno a bussare alla porta a dettare le condizioni, ma poi per carità le condizioni già esistono perché tutti i parametri di bilancio e il meccanismo di stabilità e tutte le altre idiozie che abbiamo sottoscritto in questi anni stanno ancora lì. Cioè, non siamo una nazione libera già, figuratevi se ci andiamo a indebitare con gli strumenti che sono studiati apposta per mettere il cappio e il collo alla nazione. Comunque la stampa lo dice chiaro e tondo, Conte ha promesso che snobberà il MES, meglio noto come fondo salva stati, persino 6 miliardi venissero offerti senza clausole, dobbiamo rispondere grazie, non li vogliamo. Il Premier pensa di farne a meno, in quanto è convinto di poter attingere a un prestito molto più sostanzioso grazie al Recovery Fund che l'Italia, insieme alla Francia e altri paesi del Sud Europa, ha deciso a far approvare nel Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile prossimo. Il tentativo spericolato è di costringere non solo l'Olanda, ma la stessa Germania a ingoiare gli Eurobond fin qui sempre abborriti. Se davvero andasse così sarebbe fantastico, ma chi lo dice? Quali sono poi le condizioni per avere gli Eurobond? È chiaro che se volete mettere in comune il debito delle nazioni europee, bisognerà mettere in comune poi anche il bilancio. Dovremo far sì che sarà l'Unione Europea a decidere come spendere i soldi in Italia, che è sostanzialmente la stessa cosa di mettersi la troica in casa, perché poi arriva l'Unione Europea e ti dice: vuoi gli Eurobond? Allora devi tagliare pensioni, allora devi tagliare la sanità, allora devi tagliare gli stipendi ai dipendenti pubblici. Questo è quello che ti dicono. Cioè, ancora ci stiamo a girare intorno? Lo capiamo o no che l'unica soluzione è mandarli a quel paese, uscire dall'Unione Europea, riprenderci la nostra sovranità, soprattutto monetaria, e continuare ad essere la grande nazione che eravamo un tempo, invece di stare qui ogni giorno a discutere con questi imbecilli amici degli usurai? veramente è difficile anche fare ogni giorno la rassegna stampa, leggere sempre esattamente le stesse cose, ma come se uno tutti i giorni dicesse no, ma dai, indebita, ti fai questo, cioè l'usuraio, cosa fa l'usuraio? Tutti i giorni viene sotto casa tua, quando ti trovi in estrema difficoltà, a dirti che lui ti presta i soldi, non ti preoccupare, me li dai quando vuoi, stai tranquillo, no, ma quali interessi, i soldi te li do gratis, tu prendi, dai, usa questi soldi, non ti sta così ogni giorno, cioè noi ogni giorno sui giornali dobbiamo assistere così alla richiesta dell'usuraio che viene qui e che pretende di prestarci i soldi. E ovviamente tutto ciò unito alla quarantena, il dover stare in maniera forzosa chiusi dentro casa, può far saltare un momento il self-control. Comunque leggiamo, continuiamo a leggere l'articolo, appunto il tentativo spericolato di costringere bla bla bla, gli eurobond non se ne parla. E se invece Conte si ritrovasse sconfitto, dice la stampa, e con un pugno di mosche in mano, per colmare la voragine di bilancio non resterebbe altro che attingere al tanto vituperato MES, violentando la volontà dei grillini, no, oppure prepararsi a un collasso finanziario. Non a caso ieri lo spread dava inquietanti segnali di risveglio. Attenzione, come ho detto anche ieri nel tweet, appello all'opposizione, è ovvio che adesso arriverà la crisi dello spread, perché fin qui è stato abbastanza chiaro che sullo spread basta che interviene la Banca Centrale Europea anche con una semplice parola, no, visto che sono loro che stampano i soldi, purtroppo ovviamente, no? Noi abbiamo dato a loro le chiavi di casa nostra, permettendogli di stampare i soldi che utilizziamo nella nostra economia, e visto che la BCE stampa i soldi, è quella che può tenere sotto controllo lo spread. Ma adesso sembra che arriverà una crisi dello spread. Che cosa succederà? Succederà che i nostri cari amici nord europei inizieranno a gettare sul mercato i nostri titoli di debito emessi in euro, e che sostanzialmente nello stesso tempo, con una manovra a tenaglia, anche alcuni fondi speculativi inizieranno a fare lo stesso e inizieranno a creare una crisi dello spread per costringere l'Italia a aderire, visto che non può stampare la sua moneta, ad aderire al meccanismo europeo di stabilità. Perché? Perché poi nella grande crisi economica e nel grande, diciamo così, controllo della nostra economia, quando arriverà la troica in casa a decidere cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, potete stare tranquilli che ci sarà un grande pacchetto di privatizzazioni delle nostre aziende pubbliche, delle aziende di Stato, dei porti, degli aeroporti, delle infrastrutture, e i grandi fondi speculativi verranno qui a fare la spesa, con sommo gaudio della Germania, con sommo gaudio di tutte le altre nazioni che ovviamente vedono un'Italia ancora industriale come fumo negli occhi. Ma è tanto difficile capirlo, cioè, quante volte lo dobbiamo ripetere noi? Ripetiamolo all'infinito. Cercate anche voi che ascoltate di farvi portatori e portatrici di questa cosa abbastanza chiara e lampante. Vogliono portarci dagli strozzini per poi comprarci, e lo faranno con una manovra a tenaglia, con una crisi dello spread ovviamente causata dai nostri amici nord europei e dai fondi speculativi. Lo capite o no che l'unico modo per uscire da questa situazione è immediatamente uscire dall'Unione Europea e abbandonare la moneta unica? E ne va del futuro della nostra nazione? È abbastanza semplice capirlo, e stare lì a spiegarci perché, i per come, come faremo e che cosa dobbiamo fare ci rende forse ancora più vulnerabili. Più aspettiamo e più siamo vulnerabili. La fiera dei ritardi, continua l'articolo, che è molto interessante, anche perché è l'articolo di apertura della stampa, il che vuol dire che la stampa l'ha presa, diciamo, di punta questa idea di dire a Conte, di dare l'out out a Conte: o approvi il MES o ti levi dalle scatole. Vediamo qual è la seconda cambiale in scadenza, secondo la stampa: il sostegno alle famiglie e alle imprese. Altrove il soccorso è arrivato in un attimo, da noi gli aiuti si fanno desiderare. Il governo promette di sbloccare nell'arco della prossima settimana, ma se per disgrazia ciò non dovesse avvenire, il livello della protesta sociale già elevato supererebbe i livelli di guardia. Lo spettacolo di inefficienza burocratica diventerebbe intollerabile. Infine la terza cambiale, altrimenti detta fase 2, e quello che non dice qua la stampa è perché non arrivano gli aiuti alle imprese, perché, per lo stesso motivo che ho detto prima, non ci si vogliono mettere i miliardi, perché si sa benissimo che questi miliardi, o meglio, si vuol far credere che questi miliardi non vengono messi perché l'Italia non ce li ha, mentre invece ce li abbiamo. Comunque la terza cambiale, altrimenti detta fase 2, questo piano per la ripresa non potrà essere annunciato alla vigilia, bisognerà che le aziende e i privati cittadini possano organizzarsi in tempo. Dunque, per scongiurare il caos, tra breve dovranno arrivare indicazioni chiare sulla ripartenza. Chi, come, quando. ma la task force messa in piedi dal governo dovrà ripartire da zero. Confida un autorevole componente che non è stato svolto ancora alcun lavoro, manca una mappa territoriale, insomma non sanno cosa fare neanche sulla fase 2. Questi sono i tre motivi che mettono in crisi il governo. E poi vediamo sotto, e chiudo veramente perché siamo quasi alle 9, ci siamo concentrati molto su questo articolo che è molto molto interessante, se non Conte chi, ci dice la stampa. Vediamo dove vanno a parare. In tutto questo Conte moltiplica gli appelli in TV, prosegue l'articolo, e se la prende con chi sparge menzogne. Ma le cambiali sono lì sul tavolo, qualcuno dovrà per forza onorarle. L'Italia non può ritrovarsi in bancarotta né può ripartire senza uno straccio di piano. Non c'è chi colga le sbavature. Per cui è diffusa la consapevolezza che, se non vi provvederà questo governo, toccherà inevitabilmente a qualcun altro, con una differenza rispetto a un paio di settimane fa. Per guidarlo non sarebbe necessario implorare Mario Draghi, perché il manager dell'emergenza è stato individuato nella persona di Vittorio Colao, coordinatore della task force anti-Covid. Il fronte degli insoddisfatti già lo individua come la persona giusta al posto giusto, e Nicola Zingaretti, sconsigliando di nominarlo ministro, lo ha tenuto prudentemente in serbo per qualcosa di più importante. Un tempo sarebbe detto riserva della Repubblica. Capite? Cioè, capite cosa dice la stampa? Che neanche Draghi ovviamente ci si mette su un'operazione del genere, ma Vittorio Colao, coordinatore della task force, è stato già individuato da alcuni ambienti per essere il sostituto di Conte. Prima glielo fanno nominare, così che lui si mette lì in prima serata tutto contento di essere ripreso con la sua cravatta sgargiante e con i suoi capelli ben pettinati, legge un foglio che gli viene messo sotto mano, nomina Vittorio Colao e lui nomina il suo stesso successore, ovvero quello che il nuovo pupazzo pronto a sostituire il vecchio pupazzo. Ah, quanto è divertente questa cosa, guardate. Comunque ecco qual è il quadro o il piano che hanno questi. Ovviamente obbligare Conte dicendogli guarda che ti facciamo saltare, non esci più neanche la sera in televisione davanti agli italiani, perderai le tue fan e verrai... finirai nel dimenticatoio della politica, che è la cosa che poi terrorizza di solito questi pupazzetti, finirà nel dimenticatoio della politica se non approvi il MES. Ma ripeto, la partita forte sicuramente è lavorare sul 5 Stelle e sulla loro frantumazione, perché questo deve avvenire, perché io ho forti dubbi che il Movimento 5 Stelle possa, dopo le parole che, è vero pure che ci hanno abituato, diciamo, ad ogni vomitevole dietro fronte, no? Però è pur vero che sul MES secondo me sono in grado di spaccarsi. In che numero si spaccheranno, questo è il dato importante, perché poi alla fine, se deve nascere un nuovo governo, ovviamente per fortuna ancora deve avere i numeri in Parlamento, no? Perché se avessero potuto avrebbero fatto un nuovo governo senza stare a sentire il Parlamento e i rappresentanti del popolo, non ci avrebbero pensato un secondo, ma ancora c'è la necessità di avere i numeri in Parlamento. Il fatto che Berlusconi si sia orientato in quella direzione è la cosa più inquietante di tutti. Opposizione, sveglia, dite due parole, fate qualcosa, c'è bisogno di fare qualcosa. Io stanotte ho letto su Twitter che alcuni leghisti stanno scendendo a Roma, deputati ovviamente, no? Leggevo Borghi nella diretta del suo viaggio in macchina tra Como e Roma, oggi probabilmente c'è qualche iniziativa importante. Speriamo insomma che si sveglino fuori e che inizino a fare un po' di casino, perché qui è arrivato il momento di far casino. Il pacchetto è ben confezionato, lo vedete dove vanno a parare, e sicuramente dopo l'Eurogruppo del 23 tutto questo meccanismo che si è messo in piedi si inizierà a concretizzare. E in tutto questo secondo loro noi dovremmo essere obbligati a stare chiusi dentro casa, perché fuori c'è un pericoloso virus, per cui ovviamente men che meno si può fare una manifestazione o il popolo può dire la propria, figuratevi. Però ecco, massima attenzione, dalla prossima settimana iniziamo a prepararci per ogni scenario. Ma passiamo alla seconda parte della trasmissione, tanto il quadro lo abbiamo ben capito. e iniziamo a pensare di leggere i messaggi che avete scritto, che sono una marea nella chat. Eccoci qua, è cambiato il motivo di base. Per chi segue la trasmissione già da un po' sa benissimo che in questa seconda parte, quando dalle 9 in poi andiamo a leggere i vostri messaggi, ci mettiamo qualche musichetta rilassante. Nello specifico questa, Sleepwalk, viene da un film che è L'esercito delle 12 scimmie, che io consiglio sempre di guardare e riguardare. Eh sì, è un film che parla di un virus che poi alla fine costringe tutta la popolazione del mondo a vivere interrata sottoterra. Ma andiamo a leggere i vostri messaggi, partendo ovviamente da quello di Lele, che stamattina per primo dava un'indicazione sui numeri dei morti in Germania. Ripeto, ci sarà qualcuno che prima o poi si occuperà anche di questi numeri. Sere Cattara, buongiorno Simone, voglio ringraziarti, buongiorno a te, erano già le 7.49, ora sono le 9. Voglio ringraziarti perché grazie alla tua rassegna stampa ieri nel giardino condominiale ho parlato con chi passeggiava a debita distanza, passando dal MES alla Task Force, facendo parallelismi con i film che ci hai suggeriti e che ho visto, gli argomenti non mi mancavano e spero che oggi siano sintonizzati su RBN e ho spiegato come fare. Ottimo, questo è quello che dobbiamo fare, cerchiamo di diffondere la trasmissione radio. Cerchiamo di diffondere i nostri canali, perché noi il quadro ce l'abbiamo abbastanza chiaro e sappiamo leggere tra le righe e vediamo quello che sta succedendo. Purtroppo in tanti magari non ce l'hanno ancora ben chiaro. Buongiorno Luisa, sto leggendo che la Federazione Italiana degli Editori sta chiedendo la sospensione di Telegram perché forse è ancora troppo libera, non appartiene ai soliti noti. Questo, Luisa, credo dipenda dal fatto che su Telegram, come tanti di voi sanno, girano purtroppo i quotidiani messi a disposizione gratuitamente, quindi ci sono canali in cui potete andarvi a prendere tutti i PDF dei giornali che invece andrebbero comprati in edicola e pagati, perché comunque sia dietro c'è il lavoro dei giornalisti e quindi credo che sia questo il motivo per cui si stia mettendo in discussione Telegram. Insomma, se Telegram vuole può tranquillamente chiudere quei canali, ci vuole ben poco. Buongiorno Pietro, buongiorno, non riesco ad aprire le porte sul balcone, troppi soldi mi impediscono di aprire porte e finestre, mi dice Pietro. Diciamo così, è abbastanza, diciamo, critico sull'idea che questo governo abbia diffuso i soldi a pioggia. Questi poveri mentecatti hanno avuto anche la faccia tosta di andare a parlare di 750 miliardi messi nell'economia. Questo ha detto Conte, quell'altro fenomeno di Gualtieri, no? Cioè qui non arriva niente, non ci hanno messo zero, capito? E hanno avuto la faccia tosta di dire che loro movimentavano 750 miliardi. Quest'altro è sempre un altro film distopico, Brasile, andatelo a vedere, anche qui era molto 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 interessante. Zhang Tuntumbo, ho visto che il comune di Roma distribuisce generi alimentari ai Rom ma non agli italiani in difficoltà, e quello di Milano gli ha sospeso gli affitti sempre ai Rom, ma di questo razzismo al contrario i giornali non parlano. Si parla in effetti di tutto, caro Zhang, tranne che delle cose interessanti, e te lo dice chi fa la rassegna stampa con grande difficoltà a leggere il Corriere della Sera, a scendere giù in fondo prima di trovare notizie interessanti, no? Come questa qua di Prodi che ci dice da Barbara D'Urso, all'aria che tira ovviamente è uscito Prodi che dice non possiamo dire di no al MES, così proposto va bene, ce l'ha detto Prodi e ci dobbiamo fidare, secondo Corriere della Sera e secondo La 7, perché l'ha detto Romano Prodi. Chi è Romano Prodi? Quello che ha smantellato sostanzialmente il comparto industriale pubblico italiano e quello che ci ha fatto entrare nell'euro con tutte le conseguenze che conoscete, ovviamente con il cambio a 1942 lire per un euro. Insomma, vabbè, uno dei più grandi traditori di questa nazione ancora parla, così come abbiamo scritto noi in diverse campagne firma anche Casa Pound, cioè questo ancora parla, ancora sta nelle trasmissioni a parlare. Ma torniamo a voi, a noi cari amici, buongiorno Gianluca, buongiorno Simone, Filtrofiore mi segnalava alle 8 il fatto che, buongiorno Simone, indovina un po' le prime richieste da sforze di supereroi, immunità penale e segretezza degli atti. Ma come diceva Poscetta, reti unificate, non era il governo che agiva alla luce del sole? Scusate, forse la base era troppo alta, comunque Filtrofiore alle 8 mi segnalava quello che poi ho letto, il fatto che questa task force di supereroi nominati da Conte, o meglio per dire calati dall'alto da Bilderberg e altri gruppi di pressione internazionale, questa task force di supereroi la prima cosa che ha fatto è si è messa, ha perso un giorno per discutere come fare per avere uno scudo penale, un'immunità. Tom, buongiorno, una domanda, è possibile unire le forze con Forza Nuova, Fortezza Europa e Meloni? È davvero una cosa difficile e impossibile? A quanto pare sembra di sì. Di certo non so se per nostra responsabilità o altri, diciamo che comunque al momento non mi sembra che i partiti, che sia prevista neanche una coalizione, una nuova legge elettorale, non so veramente che dirti. Mi parli di un partito e poi mi parli di due organizzazioni diverse che non so neanche se si candidano più o meno. Vedremo Tom, tanto non è importante, non c'è la fretta, l'urgenza di dare una risposta politica adesso elettorale, c'è l'urgenza di stare col fiato sul collo a chi sta combinando quello che sta combinando, poi al momento giusto di intervenire se ne riparlerà. Sere Cattara, buongiorno Simone, voglio ringraziarti, e questo è un messaggio che si è ripetuto purtroppo, già l'ho letto. Buongiorno Bruno, Valentina mi scrive, giusto far sapere a tutti che Massimo Palucci, che ha ottenuto da Conte l'incarico di vice commissario nazionale per l'emergenza, fu l'ex subcommissario dell'emergenza rifiuti in Campania, quello che, come scrisse il giornalista antimafia Rosario Capacchione sulle pagine del Mattino, organizzava l'interramento illecito di rifiuti con imprese vicine al clan dei Casalesi. Mamma mia ragazzi. Speriamo che qualcuno approfondisca anche dal punto di vista giornalistico. Marcello mi manda una slide col buon Salvini che dice potremmo emettere buoni del tesoro, li chiamiamo orgoglio italiano, per una cifra 3 volte superiore a quella prevista del MES. La ricostruzione passerebbe così attraverso l'intervento italiano e non quello di banche straniere e multinazionali. E Marcello mi scrive, ma che bella idea, dove l'avrà presa? Non fa niente. Dove la prendono? L'importante è che l'idea si diffonda e che qualcuno lo faccia o lo proponga seriamente, esattamente così come lo stiamo facendo noi. Se siamo noi poi a indirizzare alcune scelte anche dei sovranisti più in vista, non possiamo che esserne contenti, no? Visto che rispetto a sta posizione, quella precedente era chiamiamo Mario Draghi solo perché ha detto che ci dobbiamo indebitare di più. Se anche loro puntano a un sistema di credito pubblico nazionale emettendo buoni del tesoro legati a cassa depositi e prestiti, siamo contenti. Questo non lo so, perché fin qui poi Salvini, per quanto riguarda questa sua idea di emettere debito pubblico, ha sempre detto a garanzia della garanzia della Banca Centrale Europea. Non ci serve la garanzia della Banca Centrale Europea, caro Matteo, possiamo fare da soli, e se non iniziamo a ragionare sul fatto che possiamo fare da soli, da questo incubo non ne usciremo più. Quindi diciamolo chiaramente, quando fa delle proposte, se le diciamo così, se vi ispirate a quelle che facciamo noi, la stella polare deve essere che possiamo fare da soli, che non abbiamo bisogno di nessuno, che questo sia ben chiaro. Gianluca mi manda, oddio mio che mi hai messo Fiano, chiedo scusa al popolo tedesco, e non so dove tira l'articolo di Imola oggi, però Fiano, chiedo scusa al popolo tedesco, Elio Iannutti, senatore del Movimento 5 Stelle, perché un senatore 5 Stelle, diciamo, ha apostrofato i tedeschi come nipotini di Hitler, e ovviamente Fiano esce fuori a fare le sue scuse ai tedeschi, vabbè, insomma, polemiche di bassa lega. Bruno Vincenzi, buongiorno, Valentina, in pratica questo Paolucci sarà il braccio destro di Domenico Arcuri, sì, magari un'approfondita gliela diamo rispetto al ruolo di Arcuri e i suoi collaboratori. Fiano si scusa, mi dice Gianluca, sta sempre a scusarsi e così via, altre cose che non posso leggere. Buongiorno Michele, buongiorno Michelangelo, Simone, ma Salvini e Meloni quando si sganceranno da Berlusconi? È un'alleanza che non ha più motivo di esistere, Berlusconi è sempre stato l'alter ego di Renzi e lo ha dimostrato ancora una volta. Sì, bravo Michelangelo, poi è quello che ho detto anche io più o meno all'ora in cui me lo scrivevi, 8:20, ma... qui serve una presa di posizione netta, nettissima, e basta farsi vedere insieme. E anche quando si va a fare le passerelle, che si esce fuori con la mascherina dal Parlamento a parlare con la stampa, basta farsi vedere con Tajani, basta farsi vedere con Brunetta, con ambienti di Forza Italia, non serve a niente. Penso che i partiti che vanno per la maggiore nel fronte sovranista abbiano i voti anche per governare da soli, e che anzi ne prenderebbero molti di più se si decidessero a scaricare il partito di Silvio Berlusconi. Buongiorno Gianluca, buongiorno Matteo, buongiorno Valerio che mi scrive: ciao Simone di Segnale, questa mattina mi sono stati accreditati 600 euro INPS per le partite IVA, un abbraccio a te e tutta la redazione di RBN. Bene, siamo contenti se inizia a arrivare qualcosina, anche se sei bene caro Valerio, di che cosa stiamo parlando, insomma, no, 600 euro. €600 sono il nulla rispetto a quello che abbiamo affrontato e quello che dobbiamo affrontare ancora. Ciao Simone, ma qualcuno dell'opposizione ha dato cenni di risposta al tuo appello, a parte Berlusconi che ha fatto outing sul MES? Ma dubito fortemente, Ivana, che qualcuno possa fare una risposta a un appello. L'appello viene lanciato, io lo lancio perché so che sicuramente viene letto anche dai leader dell'opposizione, e poi facciano quello che devono fare, però spero di aver interpretato un po' il sentore anche dei loro elettori e della stragrande parte del popolo italiano. È un momento tragico e si chiede un po' più di decisione, si chiede un po' più di durezza, anche perché fin qui, ripeto, mettersi a dialogare con questo governo sull'emergenza è stato per me deleterio. Quindi serve qualcosa in più, che rispondano, non lo so, è importante che leggono. Caro Matteo, buongiorno, quanto hai ragione quando parli dell'illegittimità di alcuni partiti come quello del politicante fiorentino del PD o di Forza Italia, facenti da stampella a governi non espressione della volontà popolare. Certo che se si prefigura uno scenario... che è diventata una barzelletta, non rappresenta più assolutamente la volontà degli italiani. Cioè ciò che gli italiani hanno espresso a marzo del 2018 non può essere più valido per gli italiani di marzo 2020. Dopo tutto quello che è successo, dopo l'emergenza che abbiamo affrontato e di fronte alle gravi scelte che devono essere prese per il futuro di questa nazione, la parola deve tornare al popolo, assolutamente. Non si può affrontare questa crisi con un Parlamento così fatto, con i partiti già smembrati, con i governi, già col secondo governo di legislatura assolutamente rattoppato e raccogliticcio, e pensare di farne un altro ancora con le frattaglie del Movimento 5 Stelle. È una cosa che semplicemente non si può fare. Che chiama le opposizioni alla loro responsabilità e chiama anche gli italiani alla loro responsabilità, perché non gli deve essere permesso. Ve lo dico chiaro e tondo, bisognerà scendere in piazza al più presto per dire no a questo. E noi ovviamente ci stiamo organizzando, anche se sentiamo passare gli elicotteri sulla testa anche in questo momento. Buongiorno Gianluca, mi dice: in 10 anni sono stati chiusi 175 ospedali e sono stati aperti 9.282 centri di accoglienza per gli immigrati per scopo di lucro. e ancora rompono, e hai giustamente ragione. Questi sono i numeri impietosi di ciò che è stato fatto alla sanità pubblica e di come abbiamo concentrato le nostre risorse e i nostri miliardi. Invece di metterli nella sanità pubblica, li abbiamo messi in mano alle cooperative che lucravano sugli immigrati. I responsabili chi sono? I soliti noti, i soliti fenomeni che stanno al governo. Il Bardo, buongiorno Simone, come ho visto il PD insieme ai media spinge per il MES. E già, caro mio, ma magari, caro Bardo, fossero soltanto il PD e i media a spingere per il MES. Vedrai quando arriverà la spintarella dello spread che cosa succederà. È lì che i nostri dell'opposizione devono tenere il punto. È lì che i nostri dell'opposizione dovranno tenere il punto. Ricorderete i titoli Fate Presto e tutte le altre cose che si sono inventati nel 2011? Giornaloni di Fate Presto, e poi è arrivato Monti con tutto quello che sappiamo. Ecco, siamo in una situazione assolutamente identica. Stavolta speriamo che esistano delle opposizioni più consapevoli, visto che gli argomenti sono stati ampiamente trattati dal 2011 ad oggi, visto che la vicenda è ormai chiara a tutti, questo è il momento che l'opposizione faccia il suo dovere. E continua il Bardo, mi scrive, buongiorno Simone, come previsto i media di regime tramite giornalisti e tuttologi vari incominciano a spingere per farci accettare il MES. Quel simpaticone di Mugni ha detto che siccome noi italiani siamo dei pezzenti, l'unica soluzione per stare un po' meglio è accettare il MES. Ma ti rendi conto? Sì, mi rendo conto perfettamente, sono anni che sento Mughini ed altri in televisione, capisco perfettamente come funziona il sistema, so cos'è la 7, so cos'è il Corriere della Sera, so chi è Cairo Editore, io mi rendo perfettamente conto, noi ci rendiamo perfettamente conto, sarebbe il caso che inizino a rendersi conto anche tutti gli italiani, ma soprattutto, ripeto, che l'opposizione si svegli un po' fuori. Gianluca mi scrive un articolo del Corriere, stampare moneta all'Europa, la BCE, il modello giapponese di quantitative easing, se la BCE volesse e potesse allinearsi agli standard della Banca del Giappone o della Banca Centrale Svizzera, e questo sarebbe un articolo assolutamente interessante da leggere, ma purtroppo me lo salvo, copia link, me lo salvo qua per leggermelo poi e per parlarne domani, caro Gianluca, poi se vedi che me lo scordo rilinkamelo, perché c'è poco tempo e ci sono tanti messaggi che voglio leggere e sono proprio curioso di vedere dove tira questo articolo del Corriere. Dimenticavo, stamattina era Gianluca, forse già lo avevi detto, che hai trovato i 600 euro sul conto, no, ce lo scrive anche Valerio. Bene, iniziamo a sottolineare che questi 600, per chi ha fatto la richiesta, stanno arrivando. Bene, non dobbiamo essere contenti? No, dobbiamo essere ancora più incazzati, perché questo è il minimo che ci dovevamo aspettare. 600 euro sono un'elemosina, cioè lo capite da soli che non servono a niente. Con 600 euro a fare la spesa un paio di settimane se c'è una famiglia di 4 persone, lo capite? Stiamo parlando a soldi che arrivano a imprenditori, partite IVA, nulla. Buongiorno Marco, ma dopo le dichiarazioni Zingaretti sul MES, Conte ha finalmente capito cosa ha firmato Gualtieri? Ma che ha capito? Soprattutto dopo le dichiarazioni Berlusconi, finalmente Lega e Fratelli d'Italia scaricheranno definitivamente Forza Italia? Questo ce lo aspettiamo, come ho più volte ripetuto. Vediamo un po' di continuare con i vostri messaggi. Arianna, ciao Simone, il Giappone si muove e fa rientrare la produzione, il Giappone è una nazione libera e fa quello che vuole, fortunatamente per loro. Mi mette il link di un articolo che naturalmente sottolinea la strategia del Giappone di far uscire bilioni e bilioni di soldi per rimettere in moto l'economia. Michele Pasqualino, Lutwak, l'Italia è in crisi perché è prigioniera di una casta. Grazie, non serve che ce lo dice Lutwak, lo sappiamo benissimo da soli, però ben venga. Insomma, più voci si uniscono al coro. Ciao e ti ringrazio Michele per l'articolo. Buongiorno Riccardo, se la Lega e Fratelli d'Italia non si comporteranno come dovranno, vi presenterete alle elezioni? E anche qui la solita domanda, ti ripeto, io non lo so, non è questo il momento di pensarci, intanto vediamo che cosa Succede, buongiorno Sugar anche a te, buongiorno Raffaella, dopo le dichiarazioni sul MES di Berlusconi ormai è appurato al 100% che non esiste nessuna opposizione, qui staremo a vedere, staremo a vedere. Buongiorno Simone, sono un operaio e lavoro sotto Covid-19, nel mese di aprile il nostro governuccio ci aveva promesso 100 euro, non sono arrivati, addirittura. Ringrazio Gioele per il messaggio che questo governo non fa arrivare nulla se non l'elemosina, compresi i 600 euro che sono arrivati stamattina a qualcuno e spero a molti, sono niente rispetto a quello che serve per affrontare questa crisi, forse non è stato capito. Grazie Gioele, buongiorno Fabrizio, buongiorno Raffaella, continuo a sperare in Casa Pound, non vedo altre vie, comunque non ce ne sono. Buongiorno Tom, che scrive grazie mille Simone per la risposta, grazie per quello che fai. Ciao Simone, Tino mi dice l'unica cosa certa è l'aumento esponenziale di richieste d'aiuto da parte di italiani che non hanno più niente, anche in questo stiamo cercando di muoverci. Ovviamente mettendo in piedi iniziative di solidarietà immediata, se possiamo portare da mangiare a qualcuno, se possiamo portare la spesa a qualcuno, lo stiamo facendo in tutta Italia e insomma ci stiamo organizzando anche per muoverci in questa direzione, caro Tino. Gianluca Picarelli mi dice che dura troppo poco la trasmissione e io ti ringrazio, anche se siamo arrivati verso la fine e i messaggi anche sono arrivati verso la fine. Riccardo sì, già ho risposto, e Zangtuntum sottolinea nel frattempo sono sparite le sardine, chi se le ricorda? Chi se le ricorda? Per me sono state le sardine il focolaio dell'infezione, altro che, erano loro che si c'erano sta mania di riunirsi ovunque, sempre, in tutte le piazze e insomma lo sappiamo bene come agivano i nostri pesciolini. Raffaella continua l'argomentazione, i nostri dell'opposizione, come dici tu, sono gli stessi che hanno preso i voti perché basano la loro campagna elettorale su Italexit, Euroexit e poi cambiano l'Europa da dentro. E vero, assolutamente, hanno cambiato idea su un sacco di cose, adesso hanno ripreso un po' la direzione giusta, anche se si continua a non avere il coraggio di parlare apertamente di uscita dall'Unione Europea e di uscita dall'euro, insomma noi cerchiamo di indirizzarli verso la direzione giusta. E a questo punto, visto che restano ancora 5 minuti, vorrei andare a rileggere quell'articolo e saluto ovviamente anche Pippi in collegamento e tutti quelli che si stanno unendo alla chat. Voglio andare a leggere l'articolo che mi aveva postato Gianluca, quello che ho messo da parte su l'ipotesi che la banca centrale si metta a stampare moneta come la banca centrale del Giappone. Vediamo un po' dove vanno a parare sul Corriere. Apriamo questo articolo, stampare moneta, l'Europa e la BCE, il modello giapponese di quantitative easing. Se la BCE volesse e potesse allinearsi agli standard della banca centrale del Giappone o quella svizzera, il valore degli asset detenuti nei fortieri di Francoforte potrebbe addirittura raddoppiare. Le ultime operazioni di mercato nell'ambito della politica di allargamento del credito, il cosiddetto quantitative easing, ha infatti portato la BCE a superare 5.000 miliardi di euro di titoli in portafoglio, che sono pari a circa il 43% del PIL dell'eurozona. Pensate un po' che numeri, no? La BCE ha 5.000 miliardi di euro in titoli emessi dalle banche europee, banche centrali europee, dagli stati europei per 5.000 miliardi. La BCE 5.000 miliardi in tutta Europa. L'Italia da sola risparmio privato di 4.200 miliardi nei conti dell'Italia, capite? BCE 5.000 miliardi in titoli ovviamente, italiani 4.200. 5.000 miliardi sono il 43% del PIL dell'Eurozona e noi abbiamo più o meno la stessa cifra nelle nostre banche, capite perché siamo appetitosi e perché ci vogliono smembrare e far indebitare? Perché vogliono mettere le mani su quei soldi, su quelli. E avevo letto un articolo che forse oggi vi devo andare a riprendere, così vi allarmate un po' tutti, che è quello che serve, della Fornero, che dice chiaramente che dobbiamo credito privato, scusate un secondo, me lo devo andare a cercare, ma purtroppo non lo troverò qui. Chissà, magari ve lo leggo domani, mi era apparso stamattina su Twitter, vediamo un po' di recuperarlo perché era interessante. Cosa dice la Fornero? E quando parla la Fornero ci dobbiamo preoccupare. Non la troviamo, non la troviamo, magari domani ve la recupero, ma sostanzialmente cosa ha detto la Fornero? Ha detto che dobbiamo prepararci a trasferire e a ripagare il debito pubblico con il nostro credito privato, ovvero mettere i soldi nelle mani, nei vostri soldi, nei conti correnti, non chiedendo, come diciamo noi, un prestito da parte dello Stato e ti dico dammi 30.000 euro, te li restituisco in 5 anni al 2% di interesse e con l'inflazione calcolata, quindi metto a riparo il capitale che mi presti e ti restituisco anche un interesse. Questi vogliono prendervi i soldi e basta, lo avete capito o no? Che se non si stampa la moneta e se non rimettiamo l'economia nel pieno della sua funzionalità grazie alla sovranità monetaria, questi prima o poi vengono a prendervi i soldi dentro i conti correnti? Io credo che sia abbastanza chiaro che si va a finire lì, perché quello è il grosso piatto su cui gli speculatori internazionali vogliono mettere le mani, e magari è il momento pure che chi ha due soldini da parte si sveglia fuori e inizia a capire quali sono i meccanismi dell'economia per cui porteranno a mettervi i soldi in tasca, le mani in tasca per togliervi i soldi dai conti correnti. Comunque domani me lo ritrovo il pezzetto della Fornero che dice queste cose allucinanti, e le dice con una tranquillità che spesso è disarmante. E qui mi sottolinea ancora Simone: finché ci sarà Berlusconi non ci sarà opposizione, l'Unione Europea ammette il MES e l'AMA, nessun governo lo vuole, e così via. L'articolo poi della Stampa, del Corriere, era interessante, ci spiegava cosa succede in America, quali sono gli effetti, abbastanza tecnico, però sicuramente non da leggere alle 9.30, anche perché il nostro tempo va finendo, quindi domani mi riprometto di approfondire su questo tema che mi ha segnalato Gianluca. Ringrazio tutti voi per aver ascoltato la trasmissione, chiunque si è collegato, fatevi portavoce, diffondete il messaggio, diffondete i link, diffondete la radio, diffondete i nostri mezzi di informazione, questa è la cosa principale che possiamo fare oggi. Ci risentiamo domani per la rassegna stampa, come sempre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. A domani!
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie